lungo la via Francigena. Luoghi, persone e storie sul cammino alla scoperta della città di Lucca.
Il volto santo di Lucca, conservato in modo sorprendentemente integro nella cattedrale di San Martino di Lucca, è stato sin dal Medioevo al centro di un flusso ininterrotto di pellegrinaggi, divenendo un vero e proprio simbolo della Francigena. L'immagine del volto santo appare dal XIII secolo in poi anche sulle monete lucchesi. Roberto Orlandi, direttore della Fondazione Antica Zecca di Lucca e Museo della Zecca.
Il volto santo del pellegrino che la Zecca di Lucca ha ricostruito da un originale dell'anno 1000 è un crocifisso molto interessante, perché veniva usato come segno distintivo, quindi la prova che il pellegrino era arrivato a Lucca ed aveva visitato il volto santo. È un po' come la conchiglia di Santiago di Compostela, è stessa cosa, stessa maniera. Proprio uno dei simboli più importanti, tra l'altro la croce del pellegrino è stata ritrovata nella forma in piombo, come veniva costruita appunto in quegli anni, nell'anno 1000, praticamente in quasi tutta Europa. Ce ne sono esemplari nei musei sia in Inghilterra che in Francia che in altre nazioni dell'Europa. Quindi il fatto di applicare sulla veste la croce oppure la conchiglia nel caso di chi andava fino a Santiago, ovviamente era un orgoglio far vedere che effettivamente lui aveva fatto il cammino. All'epoca c'erano mesi e mesi di cammino, di fatica, di stenti, perché non tutti erano ricchi. Ecco, a proposito di ricchezza, i soldi che circolavano ovviamente erano di vario tipo, ma il volto santo sulle monete di Lucca lo si ritrova in tutte le posizioni, in tutte le forme, in tutti gli stili, perché si parte dal 1200 fino al 1800, quindi si vede anche lo stile della moneta che cambia, quindi lo stile anche del volto santo che cambia. È stata la più grande operazione di marketing che i lucchesi possano aver fatto, nel senso tutti mettevano un santo qualunque sulla moneta, i lucchesi hanno detto beh, noi ci mettiamo Cristo, e quindi noi diciamo sulla vera immagine di Cristo che la nostra moneta è buona, spendibile e attendibile. Diciamo che il marketing l'hanno inventato i lucchesi.
La facciata del Duomo di Lucca offre anche un altro spunto. Nella parte nord del portico è infatti raffigurato un busto femminile che una voce popolare vuole attribuire a Matilde di Canossa, una delle figure femminili più potenti della storia, che aveva con la città di Lucca un profondo legame. Rossa di capelli come il padre Bonifacio, marchese di Toscana, Matilde erediterà da lui forza, scaltrezza e belligeranza, mentre la madre, Beatrice di Lorena, le regalerà il dono della devozione e religiosità. Molte sono le storie e le leggende sulla Gran Contessa Matilde, una donna di grande potere, cultura e fascino, che ebbe un ruolo centrale nella lotta alle investiture, facendo da mediatrice tra papato e impero. Si schierò con decisione a fianco di Papa Gregorio VII. Si racconta che lo stesso Enrico IV, per riuscire ad ottenere la revoca della scomunica papale, fu costretto a rimanere inginocchiato davanti al suo castello per 3 giorni e 3 notti, durante una terribile bufera di neve. Ilaria Sabatini, medievista.
Matilde di Canossa ha avuto un ruolo fondamentale anche nel processo di riforma della Chiesa attraverso il suo legame con la figura di Anselmo I, vescovo di Lucca, poi diventato Papa Alessandro II. Quindi, diciamo, essendo in alleanza con questa figura politica, diventava essa stessa una figura politica di riferimento. E quindi una donna potente sotto vari aspetti, sia nell'ambito della riforma religiosa sia nell'ambito politico. Tant'è vero che un potere così grande, così esteso, le aveva guadagnato molte antipatie e anche diciamo dei tentativi di screditamento anche sul piano della morale. Matilde di Canossa, appunto, è stata una figura che per certi versi è stata individuata in età poi successiva, alla fine appunto dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, come una figura che ha precorso i tempi rispetto al femminismo. Ovviamente da un punto di vista storico non si può parlare di femminismo a questa altezza cronologica, ma è molto interessante l'operazione di rilettura che viene fatta anche in ambito anglosassone nei confronti di Matilde di Canossa, che è fra l'altro uno dei motivi che sta alla base delle leggende che riguardano la figura di Matilde di Canossa. Esiste un'altra leggenda molto popolare che Matilde di Canossa avesse chiesto al Papa di poter celebrare messa e la risposta sia stata che avrebbe potuto celebrare messa quando avesse realizzato 100 chiese. La leggenda vuole che lei abbia effettivamente compiuto questo impresa sostanzialmente, e però appunto nel momento di celebrare messa lei abbia avuto un malore, quindi non abbia potuto fare questo atto anticonformista. In realtà anche dietro questa tradizione delle 100 chiese esiste effettivamente una verità, secondo me, storica, che è quella appunto delle dotazioni degli enti ecclesiali che lei fondava o comunque beneficiava di tutta una serie di proprietà. È possibile che da questo tipo di lettura, che è tipicamente storica, poi nasca la leggenda delle fondazioni, cioè da una fondazione di un ospedale o di una dedicazione o di una donazione di determinati beni alla Chiesa, poi nasca appunto questa immagine di una fondatrice di un numero di chiese infinite.
Tornando ai giorni nostri, molte sono le chiese, le piazze ed i luoghi della città da visitare. Il consiglio dello storico dell'arte Riccardo Massagli.
Lucca è una città labirinto, non è casuale che sia così, si è sviluppata su questo reticolo romano, ma poi con un'espansione medievale, ed è veramente una città dove consiglio a chiunque, soprattutto ai pellegrini, di camminare e perdersi, perché è veramente in se stessa un'opera d'arte, cioè un gioiello urbanistico tra i meglio conservati d'Europa. Ci sono chiaramente delle chiese importantissime da vedere: San Frediano, chiaramente è una delle più belle, San Martino, di cui abbiamo parlato, e poi San Michele, ma vanno aggiunte a queste sicuramente anche chiese meno conosciute, ma che per i pellegrini hanno sicuramente anche una grande suggestione. Penso ad esempio a San Paolino, che è una chiesa rinascimentale di grande bellezza, la chiesa barocca di Santa Caterina, la chiesa medievale di San Pietro Sumaldi e le due grandi chiese degli ordini mendicanti, San Francesco e San Romano. Non so se i pellegrini appunto accompagnano con sé anche bambini, però un gioco molto bello che si può fare, ma anche da adulti, è guardare la facciata di San Michele. Premetto che la facciata viene realizzata in contemporanea con quella di San Martino, quindi le maestranze sono contemporanee, lavorano un po' di qui e un po' di là, probabilmente da un unico cantiere escono le colonne che andranno a ornare la parte superiore dell'una e dell'altra. Vedrete sulla facciata sia di San Martino ma soprattutto di San Michele corre un bestiario fantastico di animali, creature, mostri, ma anche figure fitomorfe, antropomorfe, che serpeggiano ovunque riempendo tutti gli spazi, e quindi è divertente riuscire a riconoscere quelli che sono animali realmente esistiti e altri che sono invece di pura fantasia, ricordando che insomma erano tutte raffigurazioni che avevano un valore simbolico, quindi ciascuno di quegli animali, di quei mostri, ha un significato, una spiegazione che nei bestiari del tempo veniva offerta proprio anche ai pellegrini. Allora, il leone è un simbolo cristologico, aveva tre nature. Allora, si diceva che nascesse con gli occhi chiusi, poi il padre dopo tre giorni alitava sopra i cuccioli e gli occhi si aprivano, e questo alludeva appunto alla morte e alla risurrezione. Poi teneva gli occhi aperti anche la notte, per questo viene collocato sia nelle chiese ma anche nelle città. Lucca aveva i leoni sulle porte, poi perché è l'animale guardiano per eccellenza, come Dio. E poi la coda del leone fatta come un pennello. Si raccontava nei bestiari che il leone cancellasse con la coda le proprie orme. Questa era un'allusione al potere della confessione, di cancellare il peccato, impedire quindi al cacciatore, che è sempre simbolo del peccato, di raggiungerlo. Un altro animale molto suggestivo che vediamo a grande profusione è il drago. I draghi sono invece una rappresentazione, diciamo, del maligno, ma appunto li vediamo o impegnati in una lotta con i leoni, oppure spesse volte li vediamo intrecciati fra di loro che si mordono a vicenda, proprio a simboleggiare che il male non fa che poi riprodurre se stesso. C'è una curiosità: fino a una certa data, fino al 1200, i draghi hanno le ali piumate, perché erano espressioni del mondo dei diavoli, e i diavoli erano angeli caduti, quindi avevano questa caratteristica. A partire dal 200 in poi incominciano a comparire le più note ali di pipistrello, ma perché le grandi costolonature gotiche, l'arco gotico, l'arco a sesto acuto, si prestavano maggiormente, e essendo il pipistrello nel Levitico indicato come un animale maligno, si fece questa commistione.
Un altro luogo ameno e ricco di storia è l'Orto Botanico, che si trova nella parte est della città, visibile anche dall'alto delle sue maestose mura cinquecentesche. Alessandra Sani è la curatrice dell'Orto Botanico di Lucca.
L'Orto Botanico di Lucca possiamo considerarlo il giardino più prezioso della città, e possiamo definirlo un vero e proprio museo a cielo aperto fatto di collezioni viventi. È un'isola di verde e di biodiversità. È un orto botanico di origine ottocentesca e ha un connotato accademico, almeno dal punto di vista dell'origine. Infatti nasce in seno a una profonda riforma dell'istruzione cittadina voluta da Maria Luisa di Borbone nel 1819. La duchessa infatti fondò nel 1819 un liceo reale, ovvero un vero e proprio ateneo universitario cittadino dedicato alle scienze. Tra le strutture complementari previste per il liceo reale si realizzò anche un vero e proprio orto botanico. La parte principale dell'orto è costituita dall'arboreto. C'è un grandissimo e vetusto cedro del Libano, enorme, che merita il riconoscimento di albero monumentale, che consideriamo un po' il patriarca dell'orto. È stato piantato infatti nel 1822 da Paolo Volpi e dal conte Bernardino Orsetti, che era il direttore dell'istituto universitario cittadino. Ci sono poi delle grandissime sequoie, ce ne sono tre, che risalgono sicuramente alla seconda metà del 1800. Poi un suggestivo laghetto realizzato nella seconda metà del 1800 è popolato da ninfee gialle e ninfee bianche, e al centro di questo laghetto sorge un cipresso delle paludi di origine americane. Altra zona dell'orto botanico è quella settentrionale, chiamata scuola botanica. In questa zona è stata realizzata una collezione di specie medicinali che conta oltre 300 entità, che fanno parte sia della tradizione locale, ma anche piante che provengono da paesi lontani, piante esotiche, che piante tropicali che vengono utilizzate nella farmacopea mondiale. Proprio nella scuola botanica il visitatore potrà incontrare un altro protagonista del nostro giardino, che è il ginkgo biloba. È un ginkgo biloba molto particolare, perché è formato da tre grandi tronchi che sembrano tre alberi, in realtà è un unico albero che fu abbattuto da un fulmine nel 1950 e che ha ricacciato dei polloni, dei nuovi getti, che oggi sono tre possenti tronchi. Si tratta di un maschio, perché il ginkgo biloba è una specie dioica, ovvero c'è pianta femminile e pianta maschile, e il ginkgo biloba è particolarmente suggestivo in autunno, quando dalla metà di novembre il suo fogliame vira completamente al giallo, e regalandoci uno spettacolo incredibile.
Prima di riprendere il cammino, Samuele Cosentino, uno dei ristoratori della città, racconta e consiglia alcune delle ricette tradizionali che per secoli hanno accompagnato i pellegrini durante il loro viaggio. Piatti semplici e nutrienti che ancora oggi si possono trovare nei menù dei ristoranti.
Alcune delle ricette più tradizionali possono essere la zuppa di cipolle, la cipollata, l'acqua cotta, lo stesso buccellato, la torta d'erbi, la cioccia pisciatina. Spesso si trovano ancora sui menù dei ristoranti, perché credo che sia giusto anche per chi fa il nostro lavoro avere un po' anche la missione, il compito di tramandare certe tradizioni per non farle dimenticare. La torta d'erbi è una torta abbastanza particolare per il suo sapore, perché è una torta di frolla, quindi una torta dolce, assolutamente un dessert da fine pasto, però con un ripieno fatto con bietole, spinaci, uvetta, zucchero, quindi ingredienti salati, dolci. La caratteristica molto probabilmente che la rendeva un piatto molto appetito dai pellegrini è la grande sostanza. Quindi per chi deve camminare, perché ha bisogno di energia, ma di non essere appesantito dal cibo che mangia, la torta d'erbi è un piatto molto equilibrato, ma molto calorico, che dà energia, che sostiene. Quindi sicuramente è uno dei piatti più adatti per chi deve fare un lungo cammino. Certamente ha la caratteristica di cambiare nell'arco delle stagioni. Questa cosa delle stagioni è un po' il filo conduttore, perché tutti i piatti hanno bisogno di adeguarsi a quello che la natura ci offre in quel momento. L'acqua cotta è una minestra di verdure, una zuppa che si adegua molto alle stagioni. Ci sono periodi in cui nell'acqua cotta si trovano gli spinaci, altri in cui si trovano i peperoni, altri in cui si trovano i funghi. È una minestra, quindi queste verdure vengono cotte nell'acqua, che quindi diventa brodo di verdure, ma poi viene arricchita con l'uovo e il parmigiano. Ecco la sostanza, l'energia che serve a chi deve camminare. La cipollata, devo dire che fra le zuppe di quel periodo è quella che forse preferisco, ed è quella che noi nel nostro ristorante teniamo più in carta, forse, perché è una, nella sua semplicità, è un piatto straordinario. È una minestra di cipolle che può sembrare una cosa pesante, non digeribile, cioè impossibile da pensare che chi deve camminare per tanto tempo possa mangiare un piatto di cipolle, ed è assolutamente il contrario di quello che è in realtà quel piatto, che è di una leggerezza, di una delicatezza incredibile. La cipolla cotta diventa assolutamente digeribile. Te pensa che questo piatto veniva dato ai contadini che mettevano il grano, quindi sotto il sole, avevano bisogno di una minestra che rinfrescasse, che avesse un grande potere rinfrescante, ma una grande sostanza, perché pensa, mettere il grano d'estate, quale impegno di energie ti richiede. Invece questa zuppa con uovo, parmigiano, basilico, noce moscata e cipolle è assolutamente adatta per chi deve fare una grande fatica sotto il sole cocente. La cioccia pesciatina è un piatto di, possiamo dire, di scarti, tra virgolette. La zona di Pescia è una zona conosciuta per le pelli, per il pellame, eccetera. Quindi quando queste pelli venivano lavorate, veniva staccata dalla pelle un po' tutta quella parte di carne, di grassi che restavano attaccati. Quella carne non veniva buttata, ma veniva usata appunto per fare questi piatti poveri. In particolare la testina e la coda, si parla di vitello, vengono fatti come uno spezzatino, quindi con pomodoro, con carote, con un fondo, diciamo, di verdure, carote, sedano, cipolla, passata di pomodoro, e poi questo grande spezzatino molto sugoso, molto appetitoso, sfizioso. Hai verdure, hai carne, una cottura che amalgama tutti i sapori, il pomodoro, e quindi è un piatto che da solo sostiene chi deve camminare per lungo tempo. Gli animassimi, i piatti che possono essere riferiti a quel periodo, che erano i piatti dei pellegrini, hanno un po' come filo conduttore il fatto di essere piatti che hanno grande sostanza, perché c'era bisogno, di essere piatti poveri, perché ovviamente non si parla di nobili, di principi o regine che camminavano sulla via Francigena, e quindi erano piatti di recupero. La cipolla, il sedano, la carota, il pomodoro, l'uovo, la testina e la coda del vitello, che erano le parti che magari non venivano usate nelle cucine dei nobili dai cuochi di corte, e allora questi piatti diventano il piatto del pellegrino, perché hanno appunto, da una parte, il vantaggio di essere molto economici, addirittura in molti casi essere proprio piatti di recupero, piatti che si trovano fra il pollaio e l'orto, ecco, quindi addirittura a non avere costi. Dall'altra, sono piatti che hanno grande sostanza, e nel caso specifico anche della cipollata hanno proprio un potere rinfrescante, che quindi chi deve camminare, la cipollata è un piatto molto estivo, luglio-agosto lo teniamo sul menù, chi deve camminare sotto il sole con questi piatti, ecco, ha neanche un beneficio proprio di salute, di benessere, ha la possibilità di poter camminare meglio, di più e stancandosi di meno.
Lungo la via Francigena, Luoghi, persone e storie sul cammino è un progetto del Comune di Lucca, realizzato da Controradio. Interviste a cura di Rossana Mamberto, voce narrante Mirko Roppolo.